nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Affidiamoci al Signore nel silenzio. Signore, facci entrare nell'intimità con te, tu che ci doni sempre la tua parola, il dono del tuo spirito, facci comprendere la tua volontà, illumina il nostro cuore, riscaldalo, confortalo con la tua presenza di pace e di misericordia. Tu che sei nostro Padre, e io regno con il Figlio tuo e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Allora, prendiamo i salmi, due salmi anche questa sera, il Salmo 5 e il Salmo 6. Sono ancora delle suppliche, come i due che abbiamo visto la volta scorsa, 3 e 4. Sono delle suppliche individuali, personali, ecco. Leggiamole ancora una volta e poi in silenzio ognuno può ripercorrere un po'. Salmo 5. Porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole. Intendi il mio lamento. Sii attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio. Perché a te, Signore, rivolgo la mia preghiera. Al mattino ascolta la mia voce. Al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa. Tu non sei un Dio che gode del male, non è tuo ospite il malvagio. Gli stolti non resistono al tuo sguardo. Tu hai in odio tutti i malfattori. Tu distruggi chi dice menzogna. Sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Io invece, per il tuo grande amore, entro nella tua casa. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo, nel tuo timore. Guidami, Signore, nella tua giustizia. A causa dei miei nemici, spiana davanti a me la tua strada. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore. La loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua seduce. Condannali, oh Dio, soccombano alla loro trama, per i tanti loro delitti disperdili, perché a te si sono ribellati. Giuiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, proteggili, perché in te si allietino quanti amano il tuo nome. Poiché tu benedici il giusto, Signore, come scudo lo circondi di benevolenza. Salmo 6. Signore, non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa, trema tutta la mia vita. Ma tu, Signore, fino a quando? Ritorna, Signore, libera la mia vita, salvami per la dalla tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda, chi negli inferi canta le tue lodi? Sono stremato dai miei lamenti, ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, bagno di lacrime il mio letto, i miei occhi nel dolore si consumano, invecchiano fra tante mie afflizioni. Via da me voi tutti che fate il male, il Signore ascolta la voce del mio pianto, il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Si vergognano e tremino molto tutti i miei nemici. Tornano indietro e si vergognano all'istante. Questa parola stasera che ci mette di fronte a due preghiere, due invocazioni, come dicevo, personali, sono due suppliche personali, no? Entrano in questo genere letterario di cui abbiamo diversi esempi nei salmi. Dunque, suppliche di persone singole che poi rientrano in queste preghiere, che poi saranno la preghiera, sono state e saranno ancora la preghiera di tante e tante, no? Milioni di persone hanno pregato e pregano con questa, con queste preghiere. Che, come vedete, in questi due casi è difficilissimo, come dire, contestualizzare storicamente in un momento preciso o per un personaggio che abbia un nome. È difficile. Mentre è abbastanza semplice in questo caso definire un po' il contesto che sta vivendo quella persona, almeno, no? La situazione, meglio, la situazione che sta vivendo. Ecco, quello sì. Sono due situazioni molto diverse, anche se nel sottofondo c'è in entrambi i salmi questo, ecco, come sempre, questa affidamento, questa fiducia totale, no? Nel Signore, in una situazione di bisogno, in una situazione di sofferenza, di prova, diversa, perché il Salmo 5 sembra avere, diciamo, come orizzonte, per quello che sembra definirsi, una situazione di giudizio. La persona che qui invoca il Signore chiede aiuto e chiede giustizia, che sia riconosciuta la sua causa, la sua giusta causa. In un tribunale, probabilmente, proprio parliamo di un tribunale, anche se qui c'è un appello, no, l'ultimo, proprio fa riferimento al Tempio. Quindi probabilmente, ecco, questa sua causa, che era stata già discussa forse nel villaggio, nella città di origine, poi non aveva trovato, no? E allora ha fatto appello, adesso siamo al Tempio, dove si dirimevano anche cause, no? E mentre l'altra situazione, evidentemente diversa, no? Parla di una malattia, di una prova legata ad una malattia che questa persona sta subendo, vivendo. Ecco, sono queste due situazioni. Entriamo un po', ecco, nel Salmo 5, cerchiamo di cogliere qualche suggerimento, qualche aspetto anche per noi. È chiaro che, come sempre, già vi dicevo la volta scorsa, siamo invitati davvero a entrare nei salmi, ogni volta dobbiamo cercare sempre di identificarci in qualche elemento, un passaggio, qualcosa che parli comunque di noi, o a noi, al nostro cuore, anche se non viviamo quella stessa situazione. No? Non necessariamente per comprendere un salmo dobbiamo trovarci nella stessa situazione di chi sta pregando, del salmista. Dobbiamo essere capaci di entrare nella preghiera salmodica cercando anche di cogliere qualche suggerimento, come sempre, come dicevo anche la volta scorsa, qualche suggerimento, qualche stimolo, qualche illuminazione sul modo di vivere il rapporto con il Signore, indipendentemente poi dalla situazione concreta in cui ci troviamo. E allora cerchiamo appunto di percorrere un po' queste due preghiere. La prima, porgi l'orecchio, Signore, alle mie parole, intendi il mio lamento, sia attento alla voce del mio grido, o mio Re e mio Dio. Ci sono tre richiami, tre invocazioni, vedete, ecco, come sempre troviamo spessissimo, l'ho già detto, lo ripeto ancora, nei salmi ci sono queste forme di ripetizione, le cose vengono ripetute quasi sempre in due momenti, no? Come un'onda che ritorna su se stessa, no? È tipico della poetica ebraica, della salmodia, no? Del salmo. Anche andando avanti nel testo notate come, no? c'è sempre, quasi sempre, questo ripetere lo stesso concetto due volte con espressioni diverse. Qui per tre volte c'è questa invocazione al Signore. Poggi un orecchio, intendi, sii attento. E la speranza di sentirsi accolti dal Signore, che viene poi chiamato mio Re e mio Dio. Bella questa espressione, no? Mio Dio. Non il Dio che mi appartiene, il Dio a cui appartengo, questo è il senso di questa espressione, no? E il Dio mio, dei miei padri, il Dio a cui posso rivolgermi, il Dio che conosco, mio Dio. Non bisogna leggerlo come una forma di possesso di Dio, tutt'altro, anzi, le invocazioni vanno al contrario, cioè richiamano semmai ecco, l'attenzione del Signore sulla propria situazione di prova. Sii attento. O mio Re, lo chiama Re. Si trova alcune volte questa invocazione a Dio come Re. Anzi, ci sono dei salmi che sono segnati profondamente, no, da questo riferimento a Dio come Re, tanto che sono salmi di regalità, della regalità di Dio, ma non è, di per sé non è questo caso, perché qui poi non si parla più di questo, solo compare all'inizio, e ha un motivo, sempre in quel discorso che si diceva di un giudizio, che si capisce poi avanti, più avanti, non all'inizio. Perché all'inizio questa invocazione non si capisce bene a che cosa si riferisce, no? E poi invece si chiarisce dopo che sta succedendo nella vita di questa persona, no? Mio Re perché davanti al Re si andava per il giudizio, appunto. Il re, uno dei compiti principali del re, dei monarchi, no? In quel tempo, non solo per Israele, ma era proprio quello di giudicare, era il giudice supremo, il re. Quindi uno poteva fare appello, appello, appello fino ad arrivare davanti al re. Anche a Roma, pensate, no? Paolo farà appello all'imperatore come cittadino romano, bisogna essere cittadino romano, no? Gli altri no. Ma cittadino romano poteva fare appello fino all'imperatore. Lo sappiamo come è andato a finire. Non lo potevo immaginare, penso Paolo, no? Ma c'è tutto un percorso di Dio, no? Un piano che si è costruito anche suo malgrado. Mio Re significa proprio qui mio giudice, poi lo dirà esplicitamente, no? Che si tratta di questa situazione. Al mattino ascolta la mia voce, al mattino ti espongo la mia richiesta, l'avete di nuovo ripetuto due volte, no? Cioè, c'è un'insistenza, veramente una supplica ripetuta, ripetuta. Un po' come quella della donna, no? Nel Vangelo. A giudice iniquo lì. Qui invece sta rivolgendo a Dio. A Dio giusto giudice. Con la certezza di essere ascoltato. Eppure con questo ribadire questo bisogno di ascolto. In realtà, vedete, questo ribadire il bisogno di ascolto. Non è perché Dio ha bisogno di essere appunto richiamato ad ascoltare. Qui in fondo si esprime sempre il bisogno dell'uomo, di questo uomo, di sentirsi ascoltato. Perché probabilmente aveva trovato, no, porte chiuse, più volte. Il Signore gli era rimasto. Quindi, questa insistenza non ci deve sorprendere per certi versi, no? Al mattino ascolta la mia voce, al mattino ti espongo la mia richiesta e resto in attesa. Qui anche in ebraico c'è come una cesura, c'è un punto, no, nella metrica ebraica, di stop. C'è un primo momento di una fermata, diciamo, no? Quell'attesa diventa anche la nostra attesa. Attesa di che? Appunto, del giudizio. Aspettare un giudizio. Al mattino. Forse legato anche a un sacrificio fatto al Tempio, poi parlerà del Tempio, non esplicitamente. E in un certo senso, in questo Salmo, le azioni sono invertite, perché quello che ha già fatto, quello viene dopo. Quindi ci troviamo un pochino spezzati, perché dobbiamo appunto leggerlo nell'integrità il Salmo per capire, no? Perché dice al versetto 8: io per il tuo grande amore entro nella tua casa, mi posto verso il tuo Tempio Santo nel tuo timore. E appunto è quello che ha già fatto, in realtà quello che sta dicendo al versetto 8 l'ha già fatto e sta pregando nel Tempio. È lì che è in attesa. È lì che sta invocando il Signore. Il Tempio era il luogo delle preghiere rivolte a Dio. Dall'altra parte pensate ai nostri santuari. Se uno potesse ascoltare, no? A volte uno, c'è chi parla anche ad alta voce, ma i pensieri e le preghiere che ognuno rivolge al Signore in un santuario, tipo che so, Lourdes o qualche altro, no? Giugno, altro, immaginate quante preghiere simili a queste, no? Ascoltami, porgi l'orecchio. Ripeto, non perché il Signore non ascolta, è tardo ad udire, è sordo, ma perché chi prega deve sentirsi, ripeto, accolto. E allora, ecco, quest'uomo è entrato nel Tempio, nella casa del Signore, la chiama così, nella tua casa, la casa. Il Tempio viene chiamato quasi sempre così nei Salmi, non si usa la parola Tempio, no? Veramente. Molto spesso si usa la parola casa, la tua casa, casa, Beth, no? La tua casa. Allora ecco, accogliamo anche noi, no? In questa casa sentiamoci accolti anche noi in qualche modo. Ecco, questo è il clima che si deve creare. Invocare il Signore. E notate il crescendo anche all'inizio, no? Le mie parole, il mio lamento, il mio grido. Cioè parte dal sussurro fino a diventare un grido rivolto al Signore. Ecco, ripeto, si disegna questa situazione vera, profonda, vissuta da quest'uomo nella sua prova. Dopo il momento, dicevo, non di stop, attesa. Ecco, tu non sei un Dio, si rivolge a Dio. Attenzione che questo Salmo, a differenza degli altri che abbiamo visto, no, precedentemente, è quasi tutto in seconda persona. È uno dei pochi Salmi dove c'è una continua attenzione di preghiera rivolta a Dio in seconda persona. Tu. E anche le cose che abbiamo detto sono rivolte al Signore. Mentre abbiamo visto in altri Salmi come se poi i pensieri vagassero, no? Vanno agli altri, alcuni, a se stessi e poi qui invece è sempre rivolto al Signore. Tranne un passaggio, si può dire, che è un pensiero che passa lì, no? Se no, troviamo sempre la seconda persona singolare. Tu non sei un Dio che vuole del male, non è tuo ospite il malvagio, gli stolti non resistono al tuo sguardo. E ricompaiono questi stolti, no, i malvagi, no, anzi, troveremmo no, in questi due versetti fino a 7, 5, 7, troviamo tutto questo riferimento ai malfattori. Tu distruggi chi dice menzogne, sanguinari e ingannatori, il Signore li detesta. Certo, di tutti coloro, cioè sono stati diversi aggettivi per indicare queste persone, no? Malvagi, che vogliono del male, gli storti, malfattori, dicono menzogne, sanguinari e ingannatori. Vedete, questo lo ritroveremo spesso nei salmi. Si può dire che in un certo senso diventa un topos, una forma tipologica dei salmi, no? Di esprimersi. Di questo confronto a tre: il giusto, i giusti, Dio e il malvagio, i malvagi. No? C'è sempre questo. C'è sempre. Ma quasi sempre. Soprattutto quando si tratta, ripeto, di suppliche, no? In questo senso, ma anche in altri salmi storici legati a situazioni del popolo, c'è sempre questo confronto, no? Ma d'altra parte anche nel Nuovo Testamento troviamo dei riflessi. Pensate al Vangelo di Giovanni, che è tutto costruito, no? Chi appartiene alle tenebre e alla luce, fin dal prologo. Tanto è vero che compaiono anche là dove probabilmente non è che ci siano sempre questi personaggi opposti, no? Come nel Salmo successivo, per esempio. Cioè, nel Salmo 6 probabilmente, no, chi sono questi nemici? Se uno è malato, poi spiegheremo, diciamo qualcosa, però tante volte, ripeto, è quasi un topos che riemerge anche quando non ci sono questi nemici. Se ne deve parlare di questi che sono contro. Stiamo attenti anche su questo. Come dicevo già la volta scorsa, in realtà non è per creare i buoni e i cattivi, è frettolosamente mettersi tra i buoni, no? Subito noi diciamo, noi siamo... Perché in realtà quello che viene detto, attenzione, chi lo dice si assume la responsabilità di confrontarlo anche a se stesso, di dirlo a se stesso. Dove mi trovo? Io? Non sempre è così evidente, anzi in certi casi sembra essere proprio veramente contro qualcuno, no? In certi casi leggeremo, sono salmi dove si parla di persone che sono succubi anche nella guerra, parlano dei nemici, ripeto, con un tono veramente sprezzante, violento, di maledizione perfino, no? Quindi già diventa un po' difficile per noi seguire, no? Ma tuttavia esprime un dolore, una sofferenza che trova anche questo sfogo. Leggiamolo anche nel contesto in cui ci troviamo, culturale, sociale, no? Teologico, diverso dal nostro. Non giudichiamo troppo facilmente. Non giudichiamo troppo facilmente, no? Cerchiamo di entrare, cerchiamo appunto di assumere responsabilmente anche questa parola, perché vedete, a noi che preghiamo oggi con questo salmo, questa parola, vedete, può essere letta appunto in un verso piuttosto che in un altro. Dobbiamo domandarci noi da che parte ci troviamo con sincerità e capire se, no, non siamo anche noi tra quelli che dicono menzogne, malfattori, che pensano male, no. Perché per questi non c'è spazio presso Dio. Questo è vero. Questo è vero, anche Gesù l'ha detto. Non ci può essere presso Dio spazio per il male. Pensate ai ricchi e puloni, no? Lazzaro, quella parabola che Gesù dice. è un abisso. Un termine che ritorna qui in questi salmi. C'è un abisso tra noi e voi, dice lì. E il Signore non può accettare il male, li detesta, tu distruggi, tu hai un odio, non resistono, non è tuo ospite, non sei un Dio che goda dal male. Vedete, qui si tra parentesi c'è anche una più o meno velata, ma non troppo velata, una critica, un forte giudizio contro un modo di vedere, per esempio, gli dèi nell'Oriente, perché c'era anche una visione di dèi invece nell'Oriente, ma anche poi nella mitologia, no? Di dèi che si arrabbiano, di dèi che diventano essi stessi capaci di male. Questo non è di Dio, questo è solo gli uomini sanno fare questo, nella loro fragilità, nella loro povertà, è la povertà dell'uomo, il male, è la povertà più grande dell'uomo, il male. Poi vedete, come già avevo letto quella parte, versetto 8, dà lo sguardo al malfattore, al malvagio, eccetera, io invece. Beh, qualcuno diceva, lo paragonava al fariseo, no, di che abbiamo letto domenica scorsa, direi proprio di no, non si può paragonare a quello, perché c'è una differenza grossa, perché lì il fariseo dice no. Sì, parla anche lui di alcuni malvagi, no, di adulteri, eccetera. Però poi dice, vedi signore, io pago le leggi, faccio questo, faccio quest'altro, no? Seguo la legge. Non so se avete sentito cosa dice questo. Che cosa porta davanti al Signore per accampare dei, tra virgolette, diritti, per chiedere qualcosa, invocare un aiuto? Il timore è il suo grande amore, meglio ancora, prima. Dice, io invece per il tuo grande amore entro nella tua casa. È bellissimo questo salmo, perché non entra, appunto, apparentemente voi leggete quell'io e dice, uno che si vanta, si mette lì. No, invece notate che non si vanta. Non è l'io superbo che si mette davanti agli altri, è l'io che dice, io sono qui perché credo nel tuo grande amore, per il tuo grande amore. L'unico motivo per cui può accampare qualcosa è una giustizia. Paradossalmente è strano, perché ci sono altri salmi invece in cui c'è il giusto che dice, io sono giusto, innocente, mi hanno accusato, sono così. Qui invece non accampa queste cose. Non dice io sono innocente, non dice nemmeno la sua innocenza, eppure sta parlando di fare giustizia, di avere, no, sta attendendo una. Però non dice io sono innocente, strano, è strano. Dice invece io conto sulla tua grande misericordia. Sapete, mi viene in mente quando Pietro è interrogato da Gesù, no? Ricordate l'ultima scena del Vangelo di Giovanni, no? Pietro, mi ami tu, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Tu lo sai che ti voglio bene, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. C'è un bene che conosce Dio, no? Nel suo grande amore, perché l'amore è suo, il suo grande amore, questa parola è hesed in ebraico, è la parola chiave per dire chi è Dio. Ricorre innumerevoli volte, no? nel, nel, nell'Antico Testamento, nei Salmi. Quante volte? C'è un Salmo che è tutto costruito, cioè 35, no? Con un dialogo liturgico, quasi, una litania. Perché grande è la tua misericordia, perché grande è la tua misericordia, ricordando le cose che ha fatto il Signore nella storia di Israele, no? Il suo perdono, il suo aiuto, la sua salvezza in tante occasioni, in tanti momenti, ricordando il mondo, dicendo perché grande è la tua misericordia, perché grande è la tua misericordia. È questa parolina qui, che qui è tradotta in questo caso amore, no? Per il tuo grande amore. È una parola che si può tradurre in tantissimi modi, perché ha venature che esprimono a volte tenerezza, misericordia, condiscendenza, benevolenza. Lo troviamo tradotto in tanti modi. È sempre la stessa parola, Chesed. Chesed. E la misericordia di Dio. Io non posso far altro appello che alla tua misericordia. Non metto me davanti, non dico io sono buono, dico che tu sei buono, è misericordioso, è giusto. Misericordia. Per questo entro nella tua casa, perché nella tua casa io spero di trovare questo, so di trovare questo meglio, no? Spero nel senso di crederci, no? So che troverò questo. Mi posto verso il tuo santo tempio nel tuo timore. Nel tuo timore. Leggiamolo appunto il parallelo a quello di prima, quindi quel timore che, come ripeto tante volte, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, non è paura, è il rispetto di Dio, è il rispetto di Dio, della sua grandezza. Ecco, questo io sono qui per questo. Guidami, Signore, nella tua giustizia. Vedete, Chesed. E qui giustizia, la tua giustizia. Prima la misericordia, la tenerezza, l'amore, poi la giustizia. Sono i due termini che ritornano spesso parlando di Dio, ma come giustamente dicono i maestri rabbini, più grande è la misericordia. E nella misericordia c'è la giustizia di Dio. Mentre noi certe volte invertiamo le cose. Guidami, Signore, la tua giustizia. A causa dei miei nemici, a motivo loro, spiana davanti a me la tua strada. Non c'è sincerità sulle loro bocche. Qui entriamo appunto nella situazione che ci fa capire bene che sta succedendo, no? E, più o meno c'era qualche avvisaglia, no? Nei versetti 5-7, ma lì era generico sui malvagi. Qui invece attenzione, perché andiamo proprio sul punto che sta vivendo lui, il salmista. Non c'è sincerità sulla loro bocca, è pieno di perfidia il loro cuore, la loro gola è un sepolcro aperto, la loro lingua seduce. Ecco, tutto questo sta bene. Poi condanna di Dio, giustizia prima, versetto 9. Versetto 11 parla di condanna. Ecco, fa capire che siamo appunto in una situazione di giudizio, di un tribunale, dove c'è qualcuno che non è sincero, non sta dicendo la verità. C'è perfidia nel loro cuore. C'è male contro di me. La loro gola è un sepolcro aperto. La loro lingua seduce. Chi devo fare riferimento? A te. Condannali, oh Dio. Soccombano le loro trame. Per i tanti loro delitti disperdili. Perché a te si sono ribellati. Cioè, attenzione, facendo quel male, non stanno facendo il male a me. Soltanto. Ma a te si sono ribellati. Il male, come già aveva detto prima, allontana da Dio. Non può trovare in Dio nessun sostegno. E Salmo poi finisce con questa lode. questa fiducia espressa. E vedete, anche questo capita spesso, no? La preghiera del salmista è preghiera che, come già abbiamo visto precedentemente, no? Si allarga poi a tutti, non rimane mai del solo salmista. È probabile, è vero, anche è probabile che in alcuni casi, e si nota in alcuni salmi, si nota che proprio alcuni riferimenti a una lode comune, a un invito a sentirsi parte di molti di quell'esperienza in positivo, è un'aggiunta probabilmente al salmo. No? Quel salmo che era magari una preghiera personale diventa poi una preghiera di tutti. E quindi si allarga. Ma in questo caso, per esempio, sì, si potrebbe anche vedere come un'aggiunta, ma non è necessario vederla come tale, perché penso che ci sta bene questa conclusione, no? Dove il cuore si allarga pensando, ecco, a tanti che godono di questo amore del Signore, della sua protezione. Anche perché è bello, perché diventa anche invocazione, da invocazione, da supplica personale, vedete, diventa invocazione che si rivolge e pensa a quanti hanno bisogno, non solo io. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine. Quasi come, appunto, vi dicevo prima, un paragone con un santuario. Beh, pensate, no, quanti, appunto, pellegrini che vanno, è anche un'esperienza comune sentire questo, che quante persone vanno a pregare per sé e poi non possono fare meno di pregare per tutti quelli che vedono lì, come loro, a invocare un aiuto, un sostegno, una consolazione. È bello questo, per questo dico che non è da pensare come un'aggiunta in questo caso, no? È veramente un cuore che si allarga, una preghiera che diventa preghiera per altri. È bello, questo è molto bello. Altra differenza, no? Del fariseo di domenica. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino senza fine, proteggili perché in te si allietino, quanti amano il tuo nome, quanti amano il tuo nome. Vedete, di nuovo, non accampa nessuna giustizia legata ad opere, cose compiute. Quanti amano il tuo nome, poiché tu benedici il giusto, Signore, come scudo lo circondi di benevolenza. E questa benedizione, appunto, è quella che viene richiamata in tanti salmi, no? È la certezza, proprio la che poi ha conosciuto ovviamente anche varie interpretazioni, questa benedizione del giusto, a volte collegata a un bene materiale, anche a un benessere materiale, altre volte invece in una dimensione più spirituale, più profonda, come sembra qui, no? E indicare. In questo caso ci sono veramente dei nemici, non sembra, no? Però è chiaro che anche noi dobbiamo leggerlo spesso così. Questi nemici a volte sono, appunto, nella nostra interiorità, ma in questo caso il Salmo fa pensare che ci sono veramente persone che stanno, creando imbroglio, trame contro questa persona, che si trova in giudizio, quindi c'ha proprio degli avversari. È simile. No, ripeto, è un'interpretazione che noi dobbiamo fare, ma non è il contesto originario, no. Invece il secondo salmo, l'altro sì, nell'altro questi nemici effettivamente, no? Ma cerchiamo di capire, no, anche lì cosa sta dicendo il salmista, chi prega. Signore, non punirmi nella tua ira, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore. Trema le mie ossa, trema tutta l'anima mia. Ecco, vedete, qui fin dall'inizio invece è evidente che sta succedendo, no? La situazione è ben fotografata subito dall'inizio, nel versetto 3 in particolare, ma anche nel 2, perché non punirmi, non castigarmi, anche se vedete questi due termini per esempio hanno indirizzato una lettura di questo salmo che lo ha fatto mettere stranamente accostato ad altri salmi di genere sapienziale. Strano, no? La tradizione della lettura di questo salmo ecclesiale, anche di commento di questo salmo da parte dei padri della Chiesa, no? Per molti secoli, questo salmo è stato associato ai salmi sapienziali perché parla di castigo, perché parla di punizione, che sono elevato, ripeto, a temi sapienziali, cioè come un maestro, no? Poi sempre naturalmente leggiamolo nel contesto del tempo, no? Il maestro punire, no? Castigare, no? Ma con un senso positivo, cioè per un bene più grande, cioè per farti capire che cosa devi fare di bene. No, era il modo di concepire la malattia legata, purtroppo era una concezione di quel tempo, la malattia come una punizione, quindi legata al peccato. In questo salmo emerge questa concezione che poi Gesù ha sconfessato chiaramente, ma in quel tempo c'era, e in questo salmo emerge. Infatti parla di punizione, di castigo, proprio perché in quella malattia lui si sente appunto punito da Dio per qualche cosa, forse nemmeno chiaro a lui stesso che cosa, no? Era una concezione di quel tempo. E tuttavia, ancora una volta, ecco, le cose dobbiamo cercare di interiorizzare noi, no? Accettiamo che sia Dio che punisce, no, in una malattia, beh, d'altra parte non dobbiamo essere nemmeno troppo sbrigativi, perché in realtà in una malattia, in una prova, che può essere appunto la malattia, comunque c'è da imparare. Dai, diciamolo così, questo punire, castigare, no? Perché il significato è quello, il significato di questa espressione è proprio quello, cioè il salmista sta dicendo a Dio di non eccedere nella punizione, ma di aiutarlo a capire, che cosa sta sbagliando. Ripeto, senza fare collegamenti di tipo causale, no? Questo lo possiamo accettare, questo ci deve interrogare, perché nel male, in una malattia che sperimentiamo, nella nostra fragilità, no? In questo caso fisica, dobbiamo anche saper imparare. Anche perché molto spesso in realtà la malattia non l'accettiamo, nessuno l'accetta. Nessuno accetta un dolore quando ti arriva bello forte, no? Dici, siete contenti di quello che è arrivato? Non credo, no? E allora si può trasformare anche invece in forma di eh, rivolta, ribellione contro il Signore, no? Cosa attribuendo a Lui. Invece qui, vedete, c'è una forma di affidamento nel dire quelle parole, nel dire fammi capire, questo male può portarmi al bene. Tu mi hai mandato perché impari qualcosa. E allora non è così strano quella lettura sapienziale di questo salmo, perché nel male, nella malattia in particolare, nella malattia, dobbiamo imparare. Abbiamo da imparare qualcosa. Ripeto, lasciando da parte le categorie poi punizione, castigo, lasciamole pure da parte, ma che dobbiamo imparare qualcosa, questo è vero. E che tante volte invece ci rifiutiamo di accettare, di accogliere la malattia come esperienza dove imparare a guardare la vita, a vederla in un'altra prospettiva, verso un'altra direzione. E beh, questo c'è. C'è. Se volete, il senso che sta nelle parole del Padre nostro, non ci indurre in tentazione. Sta qui, non ci indurre in tentazione. Signore, non provarmi oltre le mie forze. Il senso di quella frase è come il senso di queste parole che sta dicendo qui il salmista all'inizio. Sono al limite, aiutami, fammi capire. Dammi la tua consolazione. Pietà di me, Signore, sono sfinito. Guariscimi, Signore, tremano le mie ossa, trema tutta l'anima mia, l'anima. È arrivato questo tremore, è arrivato fino nel profondo dell'anima, non ce la fa più. Esperienza che segna. Ma tu, Signore, fino a quando? Questa domanda che rimane lanciata lì. Oh, Signore, con fiducia e in attesa. Ancora una volta, vedete, come un'attesa, come il salmo precedente. Questo è pedagogico per noi. L'attesa. Tra poco entreremo nell'avvento, ancora ci vuole, più di un mese. Ma noi abbiamo tutto un tempo liturgico che ci fa mettere al centro l'attesa. Perché la vita è fatta di questo. E noi non sappiamo attendere. Ma tu, Signore, fino a quando? Attenzione a quello che dice subito dopo, incomincia a riprendere respiro, no? Dopo quella domanda che diventa la fine della prima parte del salmo, no? Di questa prima invocazione, no? Il salmista va a Dio di nuovo e dice: ritorna, Signore, libera la mia vita, salvami per la tua misericordia. Di nuovo quella parolina famosa. Vedete, ancora una volta, salvami, non perché sono buono, perché sono bravo, perché non me lo merito, per la tua misericordia. Per la tua misericordia. Ritorna. Attenzione a quel verbo che usa, c'è anche in altri contesti, in altri dell'Antico Testamento. Questo è il verbo shub, che in genere è usato per indicare la conversione che deve fare l'uomo. Ritorna, convertiti, si può tradurre anche, così è tradotto in alcuni passaggi. Convertiti. Qui invece ha detto a Dio: ritorna, girati, torna verso di me. E Dio che si deve convertire, girare verso chi sta pregando. Mostrami il tuo volto, no? Noi dicono alcuni sani, no? Cioè quel volto che adesso non si vede più, è girato, no? Ho le spalle. Mostrami il tuo volto, ritorna. Ritorna, Signore. Libera, salva. Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Anche espressione che ritorna in alcune invocazioni, vedete al fianco, riferimento a Isaia 38, Salmo 88, c'è in diversi salmi questo, non... Chi negli inferi canta le tue lodi? Anche perché siamo in un tempo in cui non si credeva in una vita oltre la morte. Oppure nello show, come appunto il luogo della non vita, no? Non si credeva nella resurrezione, una vita oltre la morte. Per cui, ecco, se io muoio, Signore, chi ti canta le tue note? Chi ti canterà? Che non è detto per... No, come per acquistarsi, Signore, l'attenzione del Signore, ma per dire, è una cosa, no? Illogica, ingiusta. Non ci sarà nessuno, nessuno canta le tue lodi, può levarti nella tomba. Nessuno tra i morti ti ricorda. In questa concezione, vedete, c'è, ripeto, un senso forte di fiducia nella volontà di Dio, che è volontà di salvezza, di liberazione. Versetto 7 riprende sulla sua condizione. Dopo questa invocazione, sono stremato dai miei lamenti. Ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, bagno di lacrime il mio letto. Sono stremato. Qui vedete dal tu, adesso guarda a sé, la sua condizione. Notate che in questi salmi stiamo trovando sempre questo riferimento al giorno, alla notte. Stiamo presente al mattino, sto in attesa, no? Ti invoco al mattino sto in attesa. Qui è notte, anche perché è vero, no? Per chi è malato la notte è interminabile, no? L'esperienza di un tempo che non passa mai. E si sperimenta di più la solitudine nella notte. E poi la notte anche un'immagine di una notte più profonda dentro di sé. Inondo di pianto il mio giaciglio, bagno di lacrime il mio letto. I miei occhi nel dolore si consumano, invecchiano fra tante mie afflizioni. È la situazione che sta vivendo. Poi, ecco, inaspettatamente, anche qui, non ci saremmo aspettati, sta parlando di malattie che c'entrano qui anche, no, via da me voi tutti che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto, il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Si vergognano e tremino molto tutti i miei nemici, tornano indietro e si vergognano all'istante. Ecco, questo riferimento ai nemici, a quelli che sono contro di lui, a quello che fanno il male. Ripeto, in questo salmo sembrerebbe proprio fuori contesto. Torno a dire, non ci meravigliamo, è un'espressione che diventa, come dicevo, una forma tipica dei salmi.
di
allontanare il male, allontanando quasi, allontanandolo in un modo quasi personificato, nel vederlo personificato. C'è bisogno di personificare il male, di vederlo in qualcuno, anche quando non c'è questo qualcuno, può darsi. Oppure forse c'è, perché poi vedete, questa è l'esperienza che vive il malato a volte. Il malato che vive una situazione di prova, di tentazione, di sofferenza, a volte scarica poi contro quelli che avvicino, no? Le sue tensioni. Vedendo quasi in questa persona che è intorno certe volte, no? Quasi qualcuno su cui scaricare la tensione negativa che ha dentro. Può essere pure questo. Come può essere appunto invece un male interiore che, ripeto, è personificato, l'hai visto quasi in personaggio, ma è un male tutto mio dentro in realtà che sto vivendo io. Per cui voglio esorcizzare, cacciare da me questo male. Ancora oltre noi possiamo leggerci poi un'esperienza anche di tentazione da allontanare, come lettura successiva nostra, non del Salmo, no? Via da me, voi che fate il male, riferito anche proprio a Satana, al maligno, ai demoni, no? Questo nella lettura spirituale dei Salmi, questo è stato anche letto nel tempo. Ma in quel contesto di cui stiamo parlando invece di una malattia, beh, ci sta pure, ripeto, una possibilità che sia proprio un modo di prendersela anche con chi è lì accanto, perché a volte, vedete, questo ci fa riflettere un pochino, no? E ritornerò in altri salmi, ritorno a questa situazione di chi è malato e vede in chi è accanto a lui a volte quasi uno che è lì quasi come malaugurio, no? Beh, la sua parte, scusate, questo ci deve far riflettere sul modo in cui certe volte siamo accanto al malato. Perché, vedete, se uno sta accanto ad un malato con il lutto in faccia, ha ragione il malato a prendersela così e dire: ma va bene, perché gli ricorda, e questo, attenzione, era comune in quel tempo, cioè andavano a fare già lutto prima che uno morisse e andate via, no, andate via. Attenzione, perché la situazione era questa che tante volte si creava, e la reazione che c'è appunto del malato, di chi sta pregando, dice: signore, cacciami di ritorno. Quelli che già mi vedono morto, cioè ciò acquisando che proprio è espresso questo in modo molto chiaro, no? Ancora più evidente di questo 6, del Salmo 6, no? E hanno ragione, giustamente. Perché se uno sta accanto ad un malato, deve starci con l'atteggiamento che porti speranza, porti vita, porti un faccio vedere avanti. Specialmente credendo come noi crediamo. Allora non credo nemmeno, no, una vita oltre la morte. Noi ci crediamo pure, dovremmo avere un po' di speranza in più nello stare accanto a una persona che sta male e non farlo stare male, ancora più male. È un richiamo su cui riflettere questo, perché davvero tante volte quella consolazione del Signore deve arrivare attraverso qualcuno, può arrivare attraverso di noi. Il Signore ascolta la voce del mio pianto, il Signore ascolta la mia supplica, il Signore accoglie la mia preghiera. Questo vorrebbe sentirsi dire un malato. E non invece. Magari a parole sì, ma basta il tono, il volto, un'espressione che fa cogliere invece tutt'altro. C'è la speranza. Il Signore ascolta, il Signore accoglie, il Signore ascolta. Questa è la speranza, questa è la fede che dobbiamo avere anche nella prova. Nostra, questa è una nostra interpretazione, non mettiamoci in piedi. Affidiamoci al Padre, nella supplica che c'è anche nel Padre nostro, come vi ho detto alla fine. Alla fine del Padre nostro ci sono proprio delle invocazioni, e soprattutto le ultime due sono proprio supplica, per liberarci dal male e aiutarci a non cadere nella tentazione, ma quando siamo nella prova imparare qualcosa, guardare oltre. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.